L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Temi spirituali.
È dentro l'ornitorinco Mario Calvagno.
Carmen Zammataro.
E in collegamento con noi il pastore Saverio Scuccimarri, docente e decano della facoltà avventista di teologia e responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, benvenuto.
Ciao Mario, ciao Carmen e ciao a tutti.
Ciao Saverio, grazie di essere all'Ornitorinco.
Grazie a voi.
Questa di oggi è la sesta puntata del nostro ciclo sulle parabole di Gesù. Parleremo della parabola della perla di gran valore. E leggiamo nel Vangelo di Matteo 13, versetti 45 e 46. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. È trovata una perla di gran valore, va, vende tutto quello che ha e la compra.
Saverio, ci sono due brani che vorremmo accostare alla parabola. Si tratta di Isaia in capitolo 55 versetto 1 e poi di Apocalisse capitolo 3 i versetti 17 e 18. Leggiamo anche questi iniziando con Isaia. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. E poi Apocalisse 3, 17 e 18. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere.
Dio dice di andare da lui e comprare, anche il mercante compra la perla di gran valore.
Saverio, da una lettura superficiale potrebbe forse sembrare che per entrare nel regno dei cieli bisogna pagare in opere, pagare in altro forse. Cosa possiamo dire a questo proposito?
Sì, che assolutamente vogliamo rassicurare tutti che no, non c'è da pagare
niente, da pagare.
Ci mancherebbe che anche questa dovesse pagarsi, saremmo proprio arrivati al limite. Se quindi già se le persone disgraziate di questo mondo dovessero avere la prospettiva anche di essere disgraziate anche nel mondo a venire perché non hanno avuto i soldi né per stare bene in questa vita né per stare bene nell'altra vita, chiaramente diciamo sarebbe un grosso problema.
Insomma, non ci sarebbe quindi più speranza. No.
Esatto,
non è
quindi,
così.
Quindi no, non vuol dire questo. È vero che i testi che tu hai letto sono testi in cui si usa la parola comprare, però bisogna sapere una cosa: quando si legge la Bibbia, bisogna sapere che la Bibbia non è tutto uguale, cioè ci sono vari generi letterari. Per cui ci sono dei generi letterari che sono più storico-narrativi e quindi il senso va inteso in maniera letterale, diciamo più o meno il senso del testo è quello che semplicemente il testo dice alla lettera, mentre ci sono invece altri generi letterali che sono più simbolici, come il genere poetico, apocalittico, anche le parabole, no? Sono generi letterari simbolici, cioè ci sono delle immagini, ci sono dei paragoni, ci sono dei racconti che vanno interpretati. Ecco, allora è interessante che tutti e tre i testi che tu hai citato con la parola comprare, se voi andate a vedere, sono tutti testi simbolici, cioè
sì,
il genere
sì.
Letterario non è quello narrativo, discorsivo, storico, ma è quello poetico nel caso di Isaia. Bene, Isaia è uno dei profeti, forse il profeta che più di tutti gli altri usa un linguaggio poetico, quindi vuol dire che è un linguaggio metaforico. L'altro testo che hai preso, quello che noi stiamo esaminando è una parabola, quindi è ovvio che
certo,
è un linguaggio
certo.
Metaforico.
È
l'altro testo che tu hai preso è nell'Apocalisse. L'Apocalisse è proprio un genere letterario, quello apocalittico, che è un genere letterario simbolico. Per cui, ecco, in tutti e tre i casi sono generi letterari particolari dove il senso non è da ricercare nella lettera, ma nel paragone, nel riferimento simbolico. Allora, a cosa si riferisce questo comprare, no? Cioè ciò che nella parabola, ciò che nel linguaggio dell'Apocalisse o in quello di Isaia viene indicato come comprare, in realtà tradotto nell'esperienza concreta equivale all'esperienza della fede. Cioè, diciamo, perché ci sia la salvezza, perché possiamo essere trasformati dalla grazia di Dio, c'è bisogno di stabilire una relazione con Lui, in particolare con la persona di Gesù Cristo. Questa relazione, in questi esempi che tu hai preso, viene illustrata come una relazione di scambio, di acquisto, ma nella realtà si tratta di una relazione, ed è una relazione che noi chiamiamo fede, no? Sì, cioè, che sì. Cos'è la fede? La fede è il rapporto personale che ogni credente stabilisce con Gesù, nel nostro caso, va bene, in altre religioni magari si può dire genericamente con Dio, nel nostro caso noi possiamo dire con Dio, ma possiamo dire in particolare con la persona di Gesù.
Certo.
Questa è la fede. E quindi questo comprare a cosa corrisponde? Corrisponde più a un baratto che a un acquisto con i soldi, d'accordo? Cioè equivale a uno scambio di tipo relazionale. Dio dà tutto se stesso a me perché mi ama, quindi si dona completamente a me nella persona di Gesù Cristo, e io sono chiamato a fare altrettanto, va bene? Quindi a donare me stesso a Dio in uno scambio, in una relazione intima, unica. A livello quantitativo non c'è paragone, ovviamente, no? Tra il piccolo che io posso dare a Dio, perché sono piccolo,
certo,
e invece la grandezza del dono di Dio che si è interamente donato a me nella persona di Gesù Cristo. Però, diciamo, in termini relazionali è proprio uno scambio, cioè io tutto quello che avevo era poco, gliel'ho dato tutto, Dio tutto quello che avevo era tanto e me l'ha dato tutto ugualmente. Ecco, per cui in questo senso, come vedete, non si tratta di un acquisto né di un comprare, ma si tratta di entrare in una relazione profonda. Come in tutte le relazioni profonde, ci si apre gli uni agli altri, ci si scambia l'un l'altro, ecco, si condivide tutto l'uno con l'altro. Ed è a questo che noi siamo chiamati nella fede cristiana.
Ci sono più interpretazioni possibili dei simboli del mercante e della perla di gran valore?
Sì, ci sono almeno due prospettive, no? Una è quella più comune, cioè quando uno legge questa perla, questa parabola della perla, la paragona subito a una parabola che c'è in precedenza, che abbiamo già visto nella puntata scorsa, cioè quella invece del tesoro nascosto. E cioè il modo comune, diciamo, di leggerla, di intenderla, è che la perla è Gesù Cristo, è il regno dei cieli, e noi siamo quelli che troviamo, diciamo, noi siamo il cercatore di perle che trova questa perla preziosa che è Gesù Cristo, e quindi pur di ottenere questa perla vende tutto ciò che ha per poterla acquistare. D'accordo? E quindi nel senso che abbiamo detto prima, cioè io la mia risposta alla grazia di Dio, al grande tesoro che Dio mi dà, è a mia volta donare tutto me stesso a Dio, come Lui per primo si è donato interamente a me.
Quindi segue il suo esempio.
Quindi segue il suo esempio in questo, esatto. Per cui, diciamo, in questo, questa, diciamo, da questa prospettiva, la parabola della perla sarebbe un doppione della precedente con un'unica differenza. che mentre nella precedente il contadino scopriva per caso questo tesoro nascosto, cioè non è che lui stava andando alla ricerca di tesori nascosti, lui stava zappando la terra e zappandola è incappato in qualcosa di duro e poi l'ha trovato. Invece in questo caso il cercatore di perle va intenzionalmente alla ricerca di una perla. Va bene? Per cui questa potrebbe essere giusto una lieve sfumatura, cioè ci sono persone che incontrano Gesù Cristo, che incontrano la fede, il regno di Dio per caso nella loro vita, non perché lo stessero cercando, ma perché per caso, sempre tra virgolette per caso ovviamente, ecco, si imbattono in qualcuno o qualcosa attraverso il quale Gesù parla loro. Ma ci sono invece altre persone che trovano Gesù Cristo, trovano il regno di Dio, la salvezza, perché loro intenzionalmente hanno questo desiderio di fede, di religiosità, sì, e quindi vanno alla ricerca di Dio, e Dio, quando uno va alla ricerca di lui, si lascia subito trovare. Ecco, però, quindi è interessante, no? Che uno sia... diciamo sia una persona che è alla ricerca di Dio, che invece uno sia una persona che magari è impegnato in tutt'altre cose. Ecco, queste due parabole insieme ci dicono che comunque il Signore si lascerà trovare sia dagli uni che dagli altri. Però della parabola della perla è possibile anche un'altra prospettiva, perché effettivamente il testo dice: il regno dei cieli è simile non a una perla, come diceva la parabola precedente, diceva il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto che un uomo trova in un campo. Va bene? In questo caso la parabola non dice il regno dei cieli è simile a una perla che un mercante di grande valore, una perla di grande valore che un mercante trova, ma il testo dice il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. Allora, il testo ci autorizza a rovesciare la prospettiva, cioè a dire, attenzione, che forse in questa seconda parabola la prospettiva è opposta alla precedente, cioè il mercante non siamo noi e la perla Gesù, ma è il contrario, il mercante è Gesù e la perla siamo noi, la perla di grande valore. Per cui questa diventerebbe una parabola simile a quelle che poi forse un giorno affronteremo insieme, cioè della pecora smarrita, della moneta perduta, in cui si parla non di noi che andiamo alla ricerca di Dio, bene, ma del contrario, di Dio, di Gesù Cristo che viene alla ricerca di noi perché noi siamo preziosi ai suoi occhi.
Leggiamo al capitolo 1 della lettera agli Ebrei i primi tre versetti. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Saverio, lo scrittore della lettera dice qui che Gesù è lo splendore della gloria di Dio e anche l'impronta dell'essenza di Dio. Per tornare ad una delle due interpretazioni della parabola, possiamo accostare questa descrizione a quella di una perla preziosa o forse anche di altro?
Sì, nella prima prospettiva, e qui questo è un bel inno cristologico, no? Cioè uno degli inni, ce ne sono diversi nel Nuovo Testamento, sì, nelle lettere, sì, in cui si descrive la bellezza, la grandezza di Gesù Cristo e del suo dono salvifico per l'umanità, per ognuno di noi. E quindi sì, in questo testo noi possiamo vedere Gesù Cristo come una perla di grande valore, cioè la persona che incontra Gesù Cristo vede in lui, manifesta tutta la gloria, la grandezza di Dio, va bene? in una cosa apparentemente piccola, perché Gesù, diciamo, si è presentato al mondo come, non come un re o un imperatore, no? Ma sì, come un piccolo bambino, figlio di un falegname, va bene. Quindi, però è interessante che in questo essere così piccolo si è manifestata tutta la grandezza della gloria di Dio, e quindi qui il paragone con la perla è forte, perché la perla è proprio questo, cioè una cosa piccolina, va bene, ma è di grande valore, perché si racchiude in essa una luce, una purezza, insomma, anche a livello microscopico, diciamo, gli atomi sono organizzati in una maniera particolare, per cui, diciamo, ecco, c'è un valore immenso in un oggetto piccolo, e quindi in questo sì, sicuramente un esempio di Gesù Cristo stesso. Dall'altra prospettiva, cioè quella che invece il mercante è Gesù Cristo e noi siamo la perla, anche dall'altra prospettiva questo testo che tu hai letto degli Ebrei ci dice tanto, no? Perché parla proprio di questo, di Dio che ci viene a cercare. Allora, prima ci ha cercato per mezzo della sua parola, che è stata rivolta prima ai profeti e poi agli apostoli. Sì. Alla fine, dice, ci è venuto a cercare per mezzo del suo figliolo Gesù Cristo. Quindi, assolutamente, ecco, anche in questo senso, questo testo rispecchia bene il contenuto della parabola.
Direttamente il mercante, insomma, è venuto ed è venuto ad acquisirci, insomma, ecco.
Cioè, allora, Saverio, un'ultima riflessione, siamo in chiusura. Il mercante, per entrare in possesso della perla, vende tutto quello che ha, cede tutto. Cosa può significare, tenendo conto di entrambe le interpretazioni?
Sì, allora, nel caso, iniziamo dalla seconda interpretazione, cioè Gesù Cristo è il mercante. Va bene, Gesù nel racconto biblico e nella fede cristiana è Dio che si è fatto uomo per la nostra salvezza, no? L'Apostolo Paolo spiega questo nella lettera ai Filippesi con un bellissimo inno, si chiama l'inno dello spogliamento, no? Dove lui dice che Gesù Cristo, che era immagine di Dio, uguale a Dio, però non ha ritenuto questa sua condizione come una condizione irrinunciabile, ma per amore nostro ci ha rinunciato, quindi si è spogliato della sua divinità e ha rivestito la nostra umanità nella maniera più profonda, cioè facendosi uomo, sì, ma non Cesare, ma facendosi servo, umile, ubbidiente a Dio fino alla morte e alla morte di croce. Ecco. Ed è interessante che questo sacrificio di Cristo, rappresentato dalla sua incarnazione, è un sacrificio eterno. Perché è vero, diciamo, la morte di Gesù Cristo è il punto più alto del suo sacrificio, ed è temporaneo, no? La morte di Cristo dura alcune ore. Ma la sua incarnazione, cioè il fatto che lui, spogliandosi della divinità, si è fatto uomo, è un'incarnazione che, secondo le scritture, rimane in eterno. Gesù rimane per sempre uomo, no?
Quindi gli esiti...
Come figlio dell'uomo è risorto, certo, è salito al cielo, ritornerà come figlio dell'uomo, nella nuova creazione continuerà ad essere uomo in mezzo agli uomini.
Gli esiti, ecco, dell'incarnazione cui... rimangono, insomma, quindi Gesù non ritorna alla sua condizione antecedente.
Esatto, per cui alla gloria sì, ma a livello di natura lui continua a rivestire la nostra natura umana, per cui, ecco, questo è un ha dato veramente tutto se stesso per la nostra salvezza, ha venduto tutto. Noi siamo chiamati a dare una risposta simile, no? Cioè anche noi diamo tutto noi stessi per lui, però c'è una lieve, per dire lieve, anche se è importante, differenza, no? Che il nostro dare tutto per Dio è un investimento, no? Cioè, perché in realtà il dare tutto a Dio a noi ci fa bene, ci arricchisce. Quando noi diamo tutto noi stessi a Dio, siamo arricchiti. Certo. Anche se per amore di Dio dobbiamo fare delle rinunce, siamo chiamati a rinunciare a cose che comunque ci avrebbero impoverito.
Esatto.
Va bene? Ma quindi diciamo il nostro sacrificio è un sacrificio, sì, perché ci costa fatica, ma non è un sacrificio, è un investimento, ecco, se vogliamo usare proprio termini commerciali. Mentre Gesù è quello che ha fatto il vero sacrificio, cioè Gesù veramente ci è andato a perdere e lo ha fatto però con gioia per la nostra salvezza.
Per fare vincere noi.
Esatto.
Certo. Bene, allora concludiamo qui questa puntata del nostro ciclo sulle parabole. Sia questa sesta che le precedenti cinque puntate sono reperibili come podcast sul nostro sito hopemedia.it, scritto appunto hopemedia.it con l'H davanti.
Salutiamo il pastore Saverio Scuccimarri, docente e decano della facoltà avventista di teologia e responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, grazie mille, alla prossima parabola.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Grazie, ciao, ciao.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Temi spirituali.